ad alta voce. Rolando Ravello legge Franz Kafka.
Un medico di campagna. Ero in grande imbarazzo. C'era un viaggio urgente da fare, un malato grave mi attendeva in un villaggio distante 10 miglia. Un fitto nevischio riempiva tutto lo spazio esistente fra me e lui. Avevo una carrozza leggera, dalle ruote grandi, proprio come ci voleva per le nostre strade di campagna. Avvolto nella pelliccia, con la borsa degli strumenti in mano, me ne stavo già nel cortile pronto per la partenza. Il cavallo però mancava, proprio il cavallo. Il mio era morto la notte prima, esausto dalle fatiche compiute in quell'inverno gelido. La mia domestica correva da ogni parte per il villaggio per avere un cavallo in prestito, ma non c'era da sperarlo, lo sapevo. E sempre più carico di neve, sempre più intirizzito, me ne stavo lì senza scopo. Sul portone apparve la donna, sola, oscillando la lanterna. È naturale chi presta il suo cavallo a quest'ora per una tale gita. Percorsi ancora una volta il cortile. Non mi riusciva di trovare alcuna soluzione. Distratto, tormentato, urtai col piede la porta sconnessa del porcile, che già da anni non serviva più. La porta si aprì oscillando sui cardini in qua e in là. Ne uscì un fiato d'aria tiepida e un odore come di cavalli. Dentro una lanterna affumicata oscillava da una corda. Un uomo, rannicchiato in quel basso stanzino, mostrava il suo viso aperto dagli occhi azzurri. «Devo attaccare?» mi domandò, avanzando carponi. Non sapevo che rispondere e mi chinai solo per vedere cosa ci fosse ancora nella stalla. La domestica mi era accanto. «Non si sa mai quel che si ha in casa propria», disse, e ridemmo entrambi. «Olà, fratello! Olà, sorella!» gridò lo stalliere. E due cavalli, due bestie dai fianchi poderosi, si spinsero uno dopo l'altro con le gambe strette al corpo, piegando le belle teste come cammelli, facendo forza soltanto col tronco, fuori dell'apertura della porta, e la riempivano tutta. Ma subito si rizzarono in piedi, alti sulle gambe, e dai loro corpi si sprigionava un denso vapore. «Aiutalo!» dissi, e la ragazza accorse volenterosa a porgere allo stalliere i finimenti della carrozza. Ma appena vicino a lui, egli l'afferrò e accostò il suo viso a quello di lei, che gettò un urlo, rifugiandosi presso di me. Due file di denti erano impresse, rosse, sulla sua guancia. «Bestia!» gridai furibondo. «Vuoi che ti frusti?» Ma subito mi torna in mente che è un estraneo, che non so d'onde venga e che mi aiuta spontaneamente quando tutti gli altri mi lasciano in asso. Come se indovinasse i miei pensieri, egli non si risente della mia minaccia. Si volta soltanto, sempre occupandosi dei cavalli, per un momento verso di me. «Salite», mi dice poi, «e infatti tutto è pronto». Mi rendo conto di non aver mai viaggiato con un attacco così bello, e salgo su tutto contento. «Guiderò io, però, non conosci la via», dico. «Certo», risponde, «non penso neanche di venire, resto con Rosa». «No», grida Rosa, che di corsa si rifugia in casa, presentendo giustamente l'ineluttabilità del suo destino. Sento il tintinnio della catena messa alla porta, lo scatto della serratura. Osservo inoltre che, passando di corsa dall'atrio, in tutte le altre stanze spegne tutti i lumi per rendersi introvabile. «Vieni con me», dico allo stalliere, «altrimenti rinuncio alla gita per quanto sia urgente. Non mi viene neanche in mente di pagarla con la ragazza». «Su, allegri!» dice lui e batte le mani. La carrozza viene strappata via come un tronco nella corrente. Sento ancora come la porta della mia casa schianti e vada in pezzi sotto l'assalto dello stalliere. Poi occhi e orecchie mi si riempiono di un sibilo che penetra allo stesso modo tutti i miei sensi. Ma anche questo dura solo un istante. Perché come se proprio di faccia al mio portone si presentasse la casa colonica del mio malato, eccomi già arrivato. I cavalli sono fermi, non nevica più. Il chiaro di luna è tutto intorno. I genitori del malato s'affrettano a venirmi incontro, seguiti dalla sorella. Mi sollevano quasi di peso dalla carrozza. Dai loro discorsi sconnessi non riesco a capire niente. Nella camera del malato l'aria è quasi irrespirabile. La stufa, trascurata da tutti, fuma. Aprirò la finestra. Prima però voglio vedere il malato. Magro, senza febbre, non freddo né caldo, con gli occhi spenti, senza camicia, il ragazzo si solleva sotto al piumino. Mi si attacca al collo sussurrandomi: «Dottore, lasciami morire!» Mi guardo intorno. Nessuno ha udito. I genitori se ne stanno in silenzio, protesi ad aspettare il mio parere. La sorella ha portato una sedia per la mia borsa. Io la apro e cerco tra i miei strumenti. Il giovane continua, sporgendosi dal letto, a cercarmi a tastoni per ricordarmi la sua preghiera. Prendo una pinzetta, l'esamino alla luce della candela e la rimetto a posto. «Sì», penso maledicendo. «In questi casi gli dèi aiutano, mandano il cavallo che manca, ne aggiungono, anzi, data l'urgenza, un altro, ti regalano perfino lo stalliere». Ora soltanto mi ritorna in mente Rosa. Che fare? Come salvarla? Come strapparla alle grinfie di quello stalliere, a 10 miglia lontano da lei, con una pariglia indomabile dinanzi alla mia carrozza? Questi cavalli, che hanno allentato in qualche modo le cinghie, spalancano non so proprio come le finestre dal di fuori. Affacciano ognuno da una finestra la testa, senza lasciarsi impressionare dal grido di spavento della famiglia, per vedere l'infermo. Torno subito indietro, penso, come se i cavalli mi avessero invitato al viaggio di ritorno, ma intanto lascio che la sorella, credendomi stordito dal calore, mi tolga la pelliccia. Mi si prepara un bicchiere di rum. Il vecchio mi batte sulla spalla, questa familiarità è giustificata dall'avermi offerto il suo tesoro. Scuoto la testa. Mi sentirei a disagio nell'angusto mondo del vecchio. Soltanto per questa ragione rifiuto di bere. La madre è vicino al letto e mi ci attira. Obbedisco e appoggio, mentre uno dei cavalli mi trisce forte verso il soffitto, il capo sul petto del ragazzo, che rabbrividisce a contatto della mia barba bagnata. Viene confermato quello che già sapevo. Il giovane è sano. La circolazione del sangue è un po' scarsa, la madre premurosa gli ha dato un po' troppo caffè, ma è sano. E la miglior cosa sarebbe buttarlo fuori dal letto con uno spintone. Non essendo un riformatore del mondo, lo lascio. Sono un impiegato del distretto e faccio il mio dovere fino all'estremo, fino quasi all'eccesso. Pagato male, sono generoso e pietoso con i poveri. Ho ancora da provvedere a Rosa, poi avrà ragione il giovane e anch'io voglio morire. Che faccio qui in quest'inverno senza fine? Il mio cavallo è morto e non c'è nessuno nel paese che mi presti il suo. Dal porcile devo tirar fuori il mio attacco. Se non fossero per caso dei cavalli, dovrei farmi trainare da maiali. È così. E faccio un cenno con la testa alla famiglia. Non sanno nulla loro, e se anche lo sapessero, non lo crederebbero. A scrivere ricette ci vuol poco, ma intendersi poi in tutto il resto con questa gente è difficile. La mia visita sarebbe dunque finita. Mi hanno chiamato anche questa volta senza ragione, ci sono abituato. Ricorrendo al mio campanello notturno, tutto il distretto mi tortura. Ma che questa volta debba sacrificare anche Rosa, questa bella ragazza che per degli anni è vissuta senza che quasi la notassi in casa mia. Questo sacrificio è troppo grande e occorre che con qualche cavillo mi entri in testa in qualche modo. Altrimenti mi verrebbe voglia di scagliarmi contro questa famiglia, che anche con la migliore buona volontà non può rendermi Rosa. Quando però sto per chiudere la mia borsa, accennando che mi si porga la pelliccia, e la famiglia si è radunata, il padre aspirando l'odore di rum del bicchiere che ha in mano, la madre è probabilmente delusa, e chi si aspetta da me, la gente, che si morde le labbra con le lacrime agli occhi, e la sorella che agita un pesante asciugamano intriso di sangue, mi sento in qualche modo pronto ad ammettere anche che il giovane è forse davvero malato. Mi avvicino a lui, egli mi attende sorridendo, come se gli portassi quasi un brodo ristretto. Ah, ecco che tutti e due i cavalli nitriscono. Questo chiasso predisposto certo in alto luogo allo scopo di facilitare la mia visita medica. Ed ora ho trovato. Sì, il ragazzo è malato. Sul fianco destro, verso l'anca, è aperta una ferita grande come il palmo di una mano. Di color rosa, in diverse gradazioni, scura in fondo, più chiara verso gli orli, leggermente granulosa, col sangue raggrumato a chiazze, aperta come la bocca di una miniera. Vista da lontano è così, ma da vicino appare ancora più grave. È come guardarla senza ansar lievemente. Dei vermi, lunghi e grossi come il mio dito mignolo, rosei di suo, spruzzati anche di sangue, brulicano trattenuti nell'interno della ferita con le testine bianche e le numerose zampine tendenti verso la luce. Povero ragazzo, nessuno ti può aiutare. Ho scoperto la tua orrenda ferita, questo fiore nel tuo fianco ti farà morire. La famiglia è felice perché mi vede all'opera. La sorella lo dice alla madre, questa al padre, il padre ad alcuni ospiti che entrano, in punta di piedi, tenendosi in bilico con le braccia distese, dalla porta rischiarata dal lume di luna. «Mi salverai!» sussurra singhiozzando il giovane, abbagliato dalla vita che ferve nella sua ferita. Così è la gente del mio paese. Chiedono dal medico sempre l'impossibile. La vecchia fede l'hanno perduta. Il parroco se ne sta a casa a sfilare le sue pianete una dopo l'altra, ma il medico deve provvedere a tutto con la sua leggera mano di chirurgo. E va bene, come volete, io non mi sono offerto. Se anche volete abusare di me per altri fini non mi oppongo. Che può capitare di buono ancora a me, vecchio medico condotto privato della mia domestica? E vengono i familiari, gli anziani del villaggio e mi spogliano. Un coro di scolari col maestro in testa sta davanti alla casa intonando una melodia molto semplice su queste parole. Spogliatelo e sanerà. Se non lo fa, ammazzatelo. Non è che un medico, non è che un medico. Eccomi spogliato. Con le dita nella mia barba. La testa piegata da una parte, guardo tranquillo questa gente. Mi sento perfettamente calmo e superiore a tutti, e lo rimango anche, benché non mi serva a nulla, perché già mi prendono per la testa e per i piedi e mi mettono a letto, verso il muro, dalla parte della ferita mi mettono. Poi tutti se ne vanno dalla camera, la porta viene chiusa, il canto cessa. Delle nubi oscurano la luna. Sento il tepore delle coperte intorno a me. Come ombre si vedono oscillare le teste dei cavalli nei vani delle finestre. «Sai», mi sento dire all'orecchio, «la mia fiducia in te è molto scarsa. Anche tu sei capitato chissà da dove, non sei venuto di tua volontà. Invece di soccorrermi, mi togli un po' di spazio perfino nel mio letto di morte, ti caverei volentieri gli occhi». «È giusto», dico io, «è una vergogna. Ma io sono un medico, cosa devo fare? Credimi, la vita non è facile neanche per me. Di questa scusa mi devo contentare. Ahimè, lo farò, sempre mi devo accontentare, son venuto al mondo con una bella ferita. È stato tutto il mio corredo». «Mio giovane amico», gli dissi, «il tuo errore è di non avere il colpo d'occhio che ci vuole. Io che sono stato già in tutte le camere di malati, dappertutto, ti dico, la tua ferita non è poi tanto brutta. È prodotta con due colpi d'accetta ad angolo acuto, molti offrono il fianco e sentono appena l'accetta nel bosco, tantomeno quando si avvicina». «È proprio così. O nella febbre tu mi inganni?» «È proprio così. Prendi con te la parola d'onore di un medico condotto». Ed egli se la prese e non fiatò più. Ma ora era tempo di pensare alla mia salvezza. I cavalli stavano ancora fedeli al loro posto. Afferrai in furia vestiti, pelliccia e borsa. Non volevo perder tempo a vestirmi. Se i cavalli si fossero affrettati come all'andata, sarei per così dire saltato da quel letto nel mio. Uno dei cavalli si ritirò docile dalla finestra. Gettai l'involto nella carrozza. La pelliccia volò troppo lontano e rimase attaccata soltanto con una manica ad un gancio. Bastava. Saltai in groppa al cavallo. Le redini erano allentate e strascicavano. Un cavallo era appena legato all'altro. La carrozza veniva dietro, traballando, la pelliccia per ultima nella neve. «Su, allegri!» dissi. Ma non c'era allegria. Lentamente, come dei vecchi, si avanzava nel deserto di neve. A lungo echeggiò dietro di noi il nuovo, ma errato coro dei bambini. «Rallegratevi, o pazienti, il medico è con voi nel vostro letto». In questo modo non tornerò mai a casa. La mia florida clientela è perduta. Un successore mi deruba, ma senza profitto, perché non mi può sostituire. Nella mia casa fa da padrone lo schifoso stalliere. Rosa e la sua vittima non ci posso neanche pensare. Nudo, esposto al gelo di questa maledettissima epoca, su una carrozza realmente esistente, tirata da cavalli irreali, vado attorno vagando, povero vecchio. La mia pelliccia penzola dietro la carrozza, ma io non la posso raggiungere e neanche uno fra la gentaglia inquieta dei pazienti muove un dito. Sono stato ingannato. Ingannato. Una volta dato retta al falso allarme del campanello notturno. Non c'è più rimedio.
Rolando Ravello ha letto Franz Kafka, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it